Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi a riflettere, a meditare sul Sacro Cuore di Gesù. Oggi è la festa del Sacro Cuore di Gesù, una festa voluta, chiesta da Gesù stesso nelle apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque. E volevo farlo soffermandovi in modo particolare sulla festa del Sacro Cuore alla luce della spiritualità francescana, una spiritualità cristocentrica. Sappiamo come San Francesco era preso dal mistero del Verbo di Dio che si fa carne, che per noi entra povero in questo mondo. E che per noi nel nascondimento 30 anni vive in maniera umile, laboriosa con San Giuseppe, con la Madonna, che per noi si consuma poi 3 anni nella predicazione del Vangelo, che per noi patisce, muore e risorge, ascendendo infine glorioso nel regno del Padre suo. Ebbene, San Francesco era penetrato dal mistero anche del suo cuore, del cuore di Cristo aperto per noi dalla lancia del soldato. E per questo, con voi, meditare e riflettere sulla festa di oggi, alla luce della spiritualità francescana, leggerò e mediterò insieme a voi un brano tratto dall'aureola francescana, scritto proprio per questa festa di oggi. Prima però di iniziare la nostra riflessione, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Bene, allora, cominciamo la lettura, la meditazione di questo brano tratto, ripeto, dall'aureola francescana per la festa del Sacro Cuore di Gesù, la festa di oggi. La devozione al cuore adorabile di Gesù, tanto cara ai figli del Serafico di Assisi, di San Francesco, ha per oggetto materiale questo cuore di carne vivo e trafitto del Divino Salvatore, cuore assolutamente degno delle nostre adorazioni, parte nobilissima della sua santa umanità. Ecco, chiaramente, di Gesù tutto è adorabile, proprio perché il suo corpo è unito ipostaticamente al Verbo di Dio e a motivo di questa unione col Figlio di Dio è oggetto appunto della nostra adorazione. E il suo corpo, il suo sangue, le sue ferite, le sue piaghe e in modo particolare il suo corpo, il suo cuore, che è il cuore che costituisce la parte così nobile dell'uomo, il cuore che è colui che manda, nutre tutte le membra, pulsandovi il sangue. L'oggetto spirituale, invece, o formale di questa festa di oggi, è l'amore immenso del Salvatore per gli uomini, amore di cui il suo cuore è la sede, il focolare, nel tempo stesso ne è il simbolo. Infatti, noi quando parliamo del cuore, tante volte ne parliamo in senso simbolico, come un'immagine, un segno dell'amore. In effetti il cuore tra tutti gli organi è quello che in qualche modo partecipa delle emozioni dell'anima. Quando noi siamo in preda alle paure o una forte emozione, ecco che il cuore batte più forte. Secondo la mente della Chiesa e la parola stessa di Nostra Signora Santa Margherita Maria Alacoque, lo scopo di questa devozione deve essere di rendere al Sacro Cuore del Redentore un culto di adorazione, di riconoscenza, di riparazione. Quindi anzitutto di adorazione, ripeto, perché il cuore di Gesù è unito al Verbo di Dio, è un cuore umano e divino, quindi è oggetto della nostra adorazione, della nostra riconoscenza, perché ci ricorda tutti i sacrifici che Gesù ha fatto per noi durante la sua vita terrena, il suo lavoro, la sua fatica apostolica, il suo anche dolore, no? Nell'orto del Getsemani, il suo dolore sulla croce. E poi di riparazione, appunto, per il fatto che questo cuore che tanto ha amato gli uomini è ricambiato invece con l'ingratitudine, è ricambiato con l'oltraggio, con l'indifferenza. Da ciò si vede quanto eccellente questa devozione sia per il suo oggetto materiale, che è il capolavoro della creazione, la sorgente del sangue che ha salvato il mondo, sia per il suo oggetto spirituale che ci ricorda l'amore infinito dell'uomo Dio, manifestato soprattutto nelle sue ignominie, nei suoi patimenti, nella sua morte di croce e nella sua perpetua presenza fra noi nell'augusto sacramento dei nostri altari. In effetti è bello come nei grandi miracoli eucaristici, il Signore abbia voluto tramutare per darci un segno della sua presenza le specie del pane nella carne di cuore. Così è a Lanciano, così è nel miracolo eucaristico avvenuto a Buenos Aires e altrove. I medici che hanno fatto l'analisi di questo miracolo attestano che è carne di cuore. È chiaro che Gesù nell'Eucaristia, sappiamo per fede, è presente in corpo, sangue, anima e divinità, è presente così com'è glorioso nel regno dei cieli, ma non potendo, diciamo, nel miracolo manifestare pienamente, ecco, questo mistero, ha voluto tramutarsi in carne di cuore perché possiamo riconoscere come l'Eucaristia è il dono supremo dell'amore di Cristo. La pratica dunque di questa devozione consiste nel riconoscere e nell'onorare per quanto sta in noi con le nostre adorazioni, con ricambio di amore, con riconoscenza, con ossequi senza limiti, l'amore infinito di Gesù per gli uomini, specialmente nell'adorabile sacramento dell'Eucaristia, dove è così poco conosciuto e così poco amato persino da quelli che professano il suo Vangelo. Infatti, a Santa Margherita Maria la Coque ha voluto che questa festa fosse posta nel calendario immediatamente dopo l'ottava del Corpus Domini, in cui celebriamo il corpo e sangue di Cristo presente nel sacramento dell'altare. La devozione del cuore di Gesù consiste poi nel riparare gli oltraggi ai quali si espose il suo amore durante la sua vita mortale, e ancor più che mai lo espose tutti i giorni nel sacramento dei nostri altari. L'amore lo ha esposto, che Gesù si è talmente donato, talmente posto nelle nostre mani, che purtroppo noi possiamo invece che accogliere questo dono con immensa gratitudine anche rifiutarlo o trattarlo con disprezzo. Questo culto di riparazione alla sua santa umanità è dovuto a nostro Signore perché in questi ultimi tempi specialmente l'incredulità ha fatto i più sacrileghi sforzi per togliere a Cristo tutta la sua gloria divina e umana, per negare e rigettare il suo regno e la sua legge. La devozione al cuore di Gesù non è una devozione nuova, risale al principio del cristianesimo. Essa ebbe origine sul Calvario, quando il Salvatore, per mostrarci l'amore suo, volle che dopo la sua morte il suo cuore fosse aperto con un colpo di lancia. Da quel momento il cuore di Gesù è rimasto aperto per servire a noi di rifugio. Quindi è evidente che l'amore, ecco, verso il cuore divino di Gesù è considerato nel soggetto materiale e nel soggetto più spirituale, quale simbolo dell'amore di Cristo per noi. Certamente, ripeto, è stato oggetto di devozione sin dall'inizio, dai primi tempi del cristianesimo, ma, dice il nostro autore, la devozione al Sacro Cuore di Gesù si può dire nuova, nel senso che la sua diffusione era riservata a questi ultimi tempi, nei quali, essendo sovrabbondata la iniquità, La carità raffreddata di molti doveva riaccendersi a questo fuoco. Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum. È dal Vangelo di Matteo 24, versetto 12. Perché dove abbondasse l'iniquità, sovrabbondasse anche la grazia. Ed ecco che proprio in questi ultimi tempi, appunto, Gesù ha voluto manifestare ancor più il suo cuore divino come il rifugio in cui immergerci, il modello a cui guardare e anche l'esca con cui attirare a sé le anime. Un gran numero di dottori di santi si sono studiati di svelarci i misteri di questo cuore divino e tra essi appariscono in primo luogo i figli dello stigmatizzato della Verna, i membri di quella famiglia religiosa le cui tradizioni portano l'impronta soave dell'amore. Si può dire con tutta verità che la devozione al cuore di Gesù è uno dei principali e più bei caratteri dell'ordine serafico, che vuol dire ordine dell'amore. Infatti, seraf vuol dire bruciare, no? I serafini sono gli angeli più elevati che bruciano d'amore di Dio. E così l'ordine francescano è stato chiamato l'ordine serafico. Cioè, quella schiera eletta di frati che, volendo seguire il Serafino, cioè che è San Francesco, hanno voluto dedicarsi in modo particolare all'amore per Gesù, per la sua santa umanità. Nostro Signore, ricordando un giorno a Santa Margherita da Cortona la sua entrata nell'ordine francescano, così le parlava: «Ti ho piantato, figlia, nel giardino dell'amore, perché il tuo beato padre, mio carissimo Francesco, niente ebbe più a cuore del mio amore. Egli mi ha amato tanto che nessun altro è a lui paragonabile». In effetti, il Celano ci dice che San Francesco aveva Gesù sulle mani, Gesù sulle labbra, Gesù sugli occhi, Gesù sulle orecchie. Era completamente sempre immerso in Gesù, la contemplazione del Verbo che per noi si è fatto carne. Un amore che non si limitava a contemplare, ma che voleva vivere appassionatamente questo mistero, addentrarsi in questo mistero, al punto che San Francesco ha fatto così unità con Gesù da diventare piagato come Gesù. Le stimmate, no? Sono il sigillo di quella conformità a Gesù che San Francesco ha cercato costantemente di ricopiare in sé, nella propria anima e nella propria vita. E non è infatti a questi cocenti ardori che lo consumavano che Francesco deve il nome di Serafico? Non è per cagione del fuoco divino che divorava il suo cuore che egli ha meritato di essere innalzato nella gloria fino al trono del Serafino decaduto? Qui si rifà alla visione che ebbe quel frate che dopo morte ha visto San Francesco elevarsi al cielo e sedersi sul seggio che apparteneva a Lucifero, il più alto degli angeli, che però, a motivo della sua superbia, è precipitato negli abissi. San Francesco è stato posto in alto proprio a motivo di questo suo grande amore per il Signore. Il Dio che voleva fare di Francesco d'Assisi l'apostolo della follia della croce, quindi l'apostolo del cuore di Gesù, gli diede dei tratti toccanti di somiglianza con questo divino maestro. Il più glorioso è altresì quello che meglio prova ciò che affermiamo. Francesco, come Gesù, portò nel suo cuore, nei suoi piedi, nelle sue mani, le sacre stimmate della redenzione. Il cuore di Francesco, come il cuore di Gesù, fu ferito e aperto dall'amore. Di Francesco come di Gesù, non possiamo forse dire che la ferita esteriore gli fu data per segno esterno del fuoco interiore che lo divorava? A cominciare da questo momento, l'amore del santo traboccò dall'anima sua e non gli fu più possibile di esprimerlo. Quindi è che gli scritti lasciatici da Francesco sono impregnati al maggior segno della follia dell'amore, in modo che non possono essere compresi che dalle anime le quali hanno gustato le attrattive di questa divina follia. Follia della croce, follia dell'amore, follia di cui si riconosce la saggezza, quando si sono gustate le dolcezze del cuore adorabile di Gesù. San Francesco fu dunque uno dei più grandi favoriti del cuore di Gesù e ricevette un potere particolare per ottenere grazie da esso. Ecco ciò che dice a questo proposito l'apostolo per eccellenza del Divino Cuore, Santa Margherita Maria Alacoque. Così scrive: il giorno di San Francesco dell'anno 1686, stando io in orazione, nostro Signore mi fece vedere questo gran santo, vestito di tale luce e splendore da non potersi comprendere, innalzato in un grado eminente di gloria al di sopra degli altri santi, in grazia della somiglianza che ha avuto con la vita paziente del Divino Salvatore e dell'amore che aveva portato alla sua santa passione. In effetti, più si è in alto nel Regno dei Cieli, più è perché si è raggiunta la somiglianza con Gesù sulla terra. Quindi, se San Francesco è stato così alto, è perché assomiglia, si è conformato mirabilmente durante la sua vita terrena a Gesù, con la povertà, con l'offerta di tutto se stesso, con l'oblazione della propria volontà nell'obbedienza al Padre, in un cuore totalmente virginale e donato a Dio. Perciò, continua Santa Margherita Maria Alacoque, questo divino amante crocifisso, imprimendosi in lui col dono delle sacre piaghe, lo aveva reso uno dei più grandi favoriti del suo sacro cuore. Egli aveva dato un gran potere per ottenere l'applicazione efficace del merito del suo preziosissimo sangue, in certo modo distributore di questo divino tesoro. In questo modo si degnò nostro Signore di manifestare alla sua serva fedele la devozione di San Francesco di Assisi al suo divino cuore. Naturalmente i discepoli di San Francesco raccolsero questo culto come una preziosa eredità. Primo fra tutti l'evangelico dottore Sant'Antonio di Padova, che così scrive: il Salvatore sulla croce ha voluto che il suo costato fosse aperto dalla lancia, affinché noi potessimo vedere che egli ci aveva donato il suo cuore. La ferita del costato di Gesù è quella città soleggiata di cui parla Isaia, perché nell'apertura del cuore del Signore fu aperta la porta del paradiso, dal quale viene a noi lo splendore dell'eterna luce. Il nostro altare d'oro è il cuore di Cristo. Là c'è l'incenso che sale verso il cielo, là vi sono i soavi e olenti profumi che imbalsamano la terra. La meditazione delle sofferenze esteriori di Cristo è senza dubbio santa e meritoria, ma se noi vogliamo trovare dell'olio puro, bisogna entrare nel Sancta Sanctorum, che è il cuore medesimo di Gesù, e studiarvi le ricchezze del suo amore. Quindi Sant'Antonio invitava i suoi uditori a entrare dentro il cuore di Gesù. Ecco, il Sancta Sanctorum era la parte più addentro del Tempio di Gerusalemme, dove solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta l'anno, dove era custodita l'arca dell'Alleanza. Ebbene lì, nel cuore di Gesù è racchiusa la divinità. È lì che possiamo fare esperienza dell'amore infinito di Dio per noi, che ci raggiunge appunto attraverso il suo Figlio. In un altro discorso, sempre Sant'Antonio di Padova, per dimostrare l'eccellenza della vita claustrale, commentando le parole del profeta Geremia, tesse una magnifica apologia del cuore divino del Salvatore. Ecco il brano più saliente. Siate come la colomba che stabilisce il suo nido nella profonda cavità della rupe. Se Gesù Cristo è la rupe, la cavità più profonda della rupe dove l'anima religiosa deve rifugiarsi è la ferita del suo costato. In questo asilo benedetto lo Sposo Divino chiama l'anima religiosa quando le dice nel Cantico dei Cantici: sorgi, o mia colomba, o mia sposa, affrettati a venire nelle fessure della pietra, nella cavità della roccia. Vedete, il Divino Sposo parla delle molteplici fessure della pietra, delle ma parla ancora della cavità più profonda della rupe, caverna macerie. Poiché se vi sono nella sua carne immacolata numerose ferite, c'è soprattutto la piaga del suo costato, ed è quella che conduce al cuore, dove chiama l'anima che è eletta per sua sposa. Egli le ha tese le braccia, le ha aperto il suo costato e il suo cuore, affinché essa vi possa nascondere. La colomba, rifugiandosi nella cavità della rupe, si mette al sicuro dalle insidie dello sparviero, e nello stesso tempo vi trova un riposo tranquillo dove può generare in pace. Così l'anima religiosa troverà nel cuore di Cristo un ritiro silenzio, delizioso e un sicuro asilo contro tutte le astuzie di Satana. Non arrestiamoci all'entrata della cavità, penetriamo nel più profondo della medesima. Sugli orli dell'apertura, cioè sui labbri della piaga, noi troviamo, è vero, il sangue che ci ha riscattati, che grida e chiede misericordia per noi. Ma non si deve arrestare qui l'anima religiosa. Una volta che ella ha intesa la voce del sangue divino, deve andare fino alla scaturigine, vale a dire nel più intimo del cuore di Gesù. Là essa troverà la luce, la gioia, la pace, le delizie più ineffabili. E continua sempre Sant'Antonio: in questa cavità più profonda della rupe siate come la colomba che costruisce il suo nido. La colomba fabbrica il suo nido con pagliuzze raccolte qua e là. E noi come costruiremo la nostra dimora nel cuore di Cristo? Il Divino Salvatore, donandoci nella sua infinita misericordia il luogo dove stabilire la nostra dimora, ci dà ancora il materiale per costruirla. O anima religiosa, colomba amata da Gesù, vedi tu quei fili di paglia che il mondo calpesta sotto i piedi? Sono i vari atti di virtù del Salvatore tuo sposo, dei quali egli incarna in se stesso l'esempio: l'umiltà, la mansuetudine, la povertà, la pazienza, la mortificazione. Il mondo le disprezza come paglie inutili, eppure è per mezzo di esse che tu fabbricherai la tua dimora. E per sempre nella profondità della rupe, vale a dire nel cuore di Gesù. Vedete questa immagine mistica, no? Della colomba che entra nella fessura della roccia e lì costruisce il suo nido. E invita Sant'Antonio a entrare anche noi come una colomba dentro il cuore di Gesù per farvi il nostro nido. È proprio nel cuore di Gesù che noi dobbiamo cercare di esercitare le virtù, pensando a come Gesù le ha vissute, le ha esercitate durante la sua vita terrena. Ecco, il cuore di Gesù diventa il modello a cui guardare e a cui conformarci. San Bonaventura, che tradusse nei suoi mirabili scritti la dottrina che il serafico padre San Francesco aveva predicato con le opere, ci parla in mille luoghi del cuore adorabile di Gesù. Quindi, ecco, l'autore, dopo aver visto San Francesco, aver visto Sant'Antonio, ci parla di San Bonaventura, colui che in modo particolare ha messo per iscritto il pensiero di San Francesco, ha tradotto gli esempi di San Francesco, la vita di San Francesco in oggetto di meditazione, di riflessione. A nessuno è dato, scrive San Bonaventura, di conoscere e ridire la grandezza e la copia delle ricchezze e delle delizie racchiuse nel cuore di Gesù, se non a colui che, illuminato dalla fede e infuocato dall'amore, ha continuato ad abitare in esso e ha fatto esperienza della divina virtù che in esso si può attingere. Di più, quelli sono grandi che possono penetrare sino al luogo più remoto di questa santa dimora. Quanto cosa buona ella è essere con Gesù. Io voglio fare in lui tre padiglioni, uno nelle sue mani, uno nei suoi piedi, ma soprattutto uno in perpetuo nel suo sacro costato. Quivi io gli parlerò il cuore e otterrò tutto quello che vorrò. Oh, piaghe amorosissime, di che dolce diletto è inebriata l'anima che per le vostre aperture penetra sino al cuore di Gesù e si unisce a lui. Io non posso esprimerlo. Colui che lo sperimenta lo comprenderà. La porta del paradiso è aperta, la lancia del soldato ha rimosso la spada che custodiva l'ingresso. Oh beata lancia, se io fossi stato in luogo tuo non avrei voluto uscire mai dal costato del Salvatore, avrei detto, ecco il luogo del mio riposo. In questo dimorerò per sempre perché l'ho scelto per mia dimora. O anima fedele, creata immagine di Dio, come non ti sentirai trasportata fuori di te stessa? Il tuo sposo diletto ha aperto il suo costato per darti il suo cuore. È bella questa espressione che usa San Bonaventura, no? La lancia del costato che ha aperto il costato di Cristo ha spezzato la spada che chiudeva per noi il paradiso, no? Vi ricordate quando Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre? Un angelo con la spada di fuoco ne impediva il ritorno. Ecco, attraverso la lancia che apre il costato, ecco, viene spezzata la lancia. Cristo, attraverso il suo amore, la sua sofferenza, prendendo su di sé le nostre colpe, ci ha aperto la via per il paradiso. San Bernardino da Siena, ecco un altro grande santo francescano, predicatore infaticabile del santo nome di Gesù, ci parla anche lui delle ricchezze racchiuse nel cuore adorabile del Salvatore. San Bernardino da Siena ci presenta il cuore divino come una fornace dove i nostri poveri cuori possono accendersi del fuoco del divino amore. Così dice: il nostro Salvatore, che tanto eccellenti cose aveva tratto dal gran tesoro del suo cuore divino, cose anche più eccellenti ne trae nella sua passione. Egli ci presenta questo cuore come una fornace di carità, capace di infuocare e consumare tutto l'universo. E commentando le parole dell'Apocalisse, prese l'angelo un tribolo d'oro che empì di fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, San Bernardino dice che quest'angelo è il nostro Salvatore amabile, l'angelo del Gran Consiglio. Ecco, voi sapete, il termine angelo vuol dire messaggero, inviato. Ecco, Gesù in questo senso è l'inviato del Padre, è l'angelo del Gran Consiglio, colui che viene a istruirci sul disegno mirabile di Dio, misericordioso di Dio per noi. Quindi quest'angelo è il nostro Salvatore amabile, l'angelo del Gran Consiglio, e il turibolo d'oro pieno di fuoco celeste che egli ha sparso sulla terra, non è forse il suo cuore tutto infuocato di amore? Egli ce lo dà perché siamo accesi del fuoco della divina carità. Andiamo al cuore di Gesù, dunque. Andiamo a questo cuore profondo, a questo asilo impenetrabile, a questo cuore che ci ama del più ardente amore. Comprendiamo che l'ingresso a questo asilo ci è stato aperto dalla veemenza dell'amore. Questo asilo ci era stato preparato dai secoli eterni, ma ci è stato manifestato pienamente e aperto il giorno della morte del Salvatore. Cor deiformes ingrediamur, cioè entriamo, resi conformi al suo cuore, nel segreto nascosto, fino ab eterno, ma adesso rivelato a noi nella morte attraverso l'aperto costato. Perché l'apertura del costato significa l'apertura del tempio eterno, dove è stata consumata l'eterna felicità di tutti gli esistenti. San Francesco, ispiratore dei nostri santi dottori, ha pure comunicato il suo spirito alle sue figlie spirituali del secondo ordine, cioè dell'ordine di Santa Chiara. Santa Chiara stessa invocava più volte al giorno il divino cuore di Gesù e dichiarava di dovere a questa santa pratica le delizie ineffabili di cui era inondata ai piedi del tabernacolo eucaristico. È appunto quello che dicevamo anche prima, il tabernacolo, l'Eucaristia che manifesta in modo speciale il dono completo di sé, di Gesù e quindi il suo cuore. Santa Battista Varano, che abbiamo ricordato venerdì scorso, supplicava con insistenza il celeste sposo di scoprirle i dolori interiori del suo cuore. E il divino maestro, dice ella, per pietà, per misericordia e per grazia, consentì finalmente di introdurla, di tuffarla, di immergerla, di sommergerla in questo oceano senza fondo e senza sponde, Si degnò di mostrarle il suo nome scritto in lettere d'oro sul fondo vermiglio del suo cuore divino. Infatti, ancora prima di entrare nell'ordine di Santa Chiara, in una visione vide, come abbiamo detto venerdì scorso, queste parole scritte a caratteri d'oro nel cuore di Gesù: Ego te diligo Camillam, cioè io ti amo Camilla, che era il nome di battesimo. Un'altra clarissa venerabile, Giovanna Maria della Croce, di Rovereto, così scrive: O Gesù, amor mio, la vera felicità dell'anima è riposare nel vostro cuore, spogliata di tutte le cose della terra, separata anche dal proprio corpo, in un beato oblio di tutto ciò che non è Dio, e succhiare così il latte della vostra sapienza. O cuore adorabile, voi siete la porta per la quale entra l'anima, che vuole conversare familiarmente col suo Dio. I miei sospiri di amore sono come dardi infuocati che aprono questa sacra porta. Cuore adorabile che ha aperto l'amore, santo asilo del divin fidanzato dei nostri cuori. In voi Dio sposa l'anima e la riveste della porpora della passione e dello splendore della sua sapienza. In voi l'anima si innalza e sale nel seno del Padre. In voi essa è lavata in un bagno di sangue, di acqua e di fuoco, come in un secondo battesimo che la risana e la purifica. Da voi scaturiscono come sette ruscelli i sacramenti e le grazie senza numero che Dio fa piovere sulla terra. Voi siete il padrone della vendemmia e il vostro cuore divino è lo strettoio nel quale premete per la salute dell'anima mia le uve della vostra passione. O artefice divino, nel laboratorio del vostro cuore così tenero voi lavorate, il mio con raddoppiati colpi di un mutuo amore. Il vostro cuore è un'arca piena di bianche colombe che uscite dal pantano di questo mondo hanno cercato un rifugio in voi, e mi stendete voi stesso la mano per farvi entrare l'anima mia e nasconderla ai suoi nemici. Il vostro cuore è una misteriosa rupe, basta batterla un poco col legno della croce, per farne uscire un'acqua viva che estingue per sempre la sete dell'anima mia. Se io batto questa rupe, faccio uscire da essa le scintille del divino amore che penetrano i miei più intimi sentimenti. Oh, come si riposa dolcemente su questa rupe al mormorio dell'onda celeste, al soffio rinfrescante delle divine consolazioni. Ecco, vediamo come i santi attingono proprio dalla Sacra Scrittura le immagini, no, più belle per descrivere in qualche modo il cuore divino di Gesù, come quella roccia appunto che Mosè colpisce nel deserto per dare l'acqua agli ebrei che stavano morendo di sete. Ecco il cuore di Gesù che trafitto dalla lancia e fonde su di noi le sue divine misericordie, ci dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Da quel cuore scaturiscono i sacramenti, da quel cuore scaturiscono le grazie, da quel cuore scaturisce anche quell'amore che vuole incendiare anche il nostro cuore. Bene, facciamo una pausa e poi riprendiamo.
Jesus Christ.
Bene, continuiamo la nostra riflessione sul Sacro Cuore di Gesù. Ecco, l'autore qui conclude le varie citazioni di alcuni santi scelti francescani sulla devozione al Sacro Cuore, dicendo così: Noi potremmo parlare ancora di Santa Margherita da Cortona, a cui Gesù aprì la piaga del suo cuore per farle vedere il posto che in essa occupava. Di Sant'Angela da Foligno e di Sant'Elzeario che avevano scelto l'interno di questo cuore divino per loro dimora, di San Pietro d'Alcantara, del beato Niccolò Fattore che non potevano contemplare i misteri di questo cuore adorabile senza essere, come inebriati d'amore, rapiti in estasi. Ma evidentemente non possiamo dilungarci ulteriormente nel considerare tutto ciò che i santi hanno detto riguardo alla devozione al cuore di Gesù. L'autore poi qui apre un capitolo che si intitola così Lamenti divini. Il culto del cuore di Gesù è vero, è sempre esistito nella Chiesa e ha formato la delizia di tutti i santi, ma il Dio riservava per questi ultimi tempi una nuova manifestazione, una più grande estensione del medesimo. Ecco, vediamo nella storia come il Signore voglia, lungo i secoli manifestare qualche aspetto particolare dei misteri che riguardano la nostra fede e tra questi, nel nostro tempo, ha voluto in modo particolare svelarci i segreti del suo cuore attraverso le rivelazioni di Santa Margherita, facendo crescere sempre più la devozione verso il suo cuore. E questo anche come antidoto ai grandi mali del nostro tempo. Ecco, il Signore offre sempre la medicina giusta proporzionata ai bisogni in cui ci troviamo. Dunque, dice l'autore, il cuore di Gesù sarà offerto come un rimedio efficace alle piaghe dell'indifferentismo e dell'impietà che rodono le società moderne. Santa Margherita la Cocca, religiosa della Visitazione di Paralimonial, è lo strumento principale di cui la Divina Misericordia si è servita per far conoscere agli uomini tesori di infinito amore nascosti nel cuore adorabile di Gesù e ravvivare le fiamme della carità raffreddata. È in effetti l'indifferentismo, l'impietà, il materialismo, la dimenticanza completa di Dio. Ecco, il cuore di Gesù vuole in qualche modo offrirci un rimedio attraverso la manifestazione del suo amore, attrarci al suo cuore. Bene, si trovava Santa Margherita in orazione davanti al Santissimo Sacramento in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, allorché il Signore si degnò di apparirle e mostrandole il suo divino cuore le disse: Ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, che nulla ha risparmiato sino a rifinirsi e consumarsi per dimostrare loro il suo amore. E in ricompensa io non ricevo dalla maggior parte di loro che ingratitudini, con le riverenze e sacrilegi, con la freddezza e noncuranza che hanno per me in questo sacramento di amore. Qui vediamo, no? Appunto il collegamento intimo tra il cuore divino di Gesù e l'Eucarestia come il dono totale di sé per noi. Ma quello che mi dispiace anche di più sia che si comportano in tal modo persino cuori a me consacrati. Perciò io ti chiedo che il primo venerdì dopo l'ottava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa particolare in onore del mio cuore, comunicandoti in quel giorno e facendo riparazioni in onore con un'ammenda onorevole. Quindi chiede appunto anzitutto di offrire la Santa Comunione in atto di riparazione. E questo è un aspetto che non ci dobbiamo dimenticare. Noi quando riceviamo Gesù dobbiamo adorarlo per la sua presenza in noi. Dobbiamo ringraziarlo per tutto ciò che ci dà, dobbiamo chiedergli perdono delle nostre colpe, chiedere le grazie di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo anche riparare. Riparare come? Attraverso l'amore. Ricordate quando dice Gesù stesso nel Vangelo, della peccatrice, molto perdonato perché molto ha amato. Attraverso l'amore noi ripariamo le nostre freddezze. Quindi quando riceviamo Gesù nell'Eucaristia dobbiamo fare degli atti di amore. Mio Dio, ti amo. Mio Dio, ti dono tutto me stesso, ti offro le mie fatiche, le mie sofferenze, in riparazione dei miei peccati e di quelli del mondo intero. In un'altra circostanza, Gesù disse a Santa Margherita così: tu ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese, poi tutte le notti del giovedì, dal giovedì al venerdì, mi accompagnerà in quell'umile preghiera che fece al Padre nella mia agonia. A questo scopo ti alzerai tra le 11 e mezzanotte e rimarrai prostrata con me per tutta quell'ora con la faccia per terra, tanto per placare la collera divina che per onorare e addolcire l'amarezza che sentii causa l'abbandono dei miei apostoli. Quindi, oltre la comunione, ogni venerdì, in onore del Sacro Cuore, in riparazione degli oltraggi e ingratitudini che riceve il Signore da noi, chiede anche questa ora di preghiera durante la notte, tra il giovedì e il venerdì, che è il momento in cui Gesù agonizzò nell'orto degli ulivi. Soprattutto dice per onorare, addolcire l'amarezza che sentì causa l'abbandono dei miei apostoli. Prima gli aveva detto che il dolore che provava per il fatto che le anime a lui consacrate erano le prime in qualche modo a mancare verso di lui, a non ricambiare l'amore con cui lui le amava, e qui chiede alla Santa di unirsi al dolore che provò a causa dell'abbandono dei suoi apostoli. Ecco, quando noi, ahimè, sentiamo di scandali che ci sono nella Chiesa, dell'infedeltà, tante volte degli uomini di Chiesa, ecco, dobbiamo, invece che criticare, mormorare, sparlare, ecco, dovremmo cercare di riparare, ecco, offrendo a Gesù come possiamo il nostro amore, il nostro cuore. Parlandole un altro giorno delle angosce da lui sofferte nell'orto del Getsemani, le disse: è qui che ho sofferto interiormente più che in tutto il resto della mia passione, trovandomi in un abbandono totale del cielo e della terra, carico di tutti i peccati degli uomini. Non vi è creatura che possa comprendere la grandezza dei tormenti che allora soffrii. Gesù ha voluto farsi carico di tutte le nostre colpe e le nostre iniquità, e lui comprendeva bene che cosa vuol dire l'offesa fatta a Dio. Quanto è terribile l'offesa fatta a Dio, che cos'è il peccato? Non si può comprendere fino in fondo che cos'è il peccato senza comprendere chi è Dio, chi è l'offeso. Allora Gesù, che conosceva tutto ciò in maniera somma, sentiva in sé il dolore tremendo dell'offesa fatta a Dio che lui faceva propria, prendendo su di sé le nostre colpe. E in quel momento il suo cuore fu così schiacciato che cominciò a sudare sangue, come ci dice l'Evangelista. Gli studi scientifici della sindone, comparati con i Vangeli, ci aiutano a comprendere come in quel momento del Getsemani il cuore di Gesù si deve essere lacerato. Tant'è vero che quando il soldato colpì il costato, il cuore, dal pericardio uscì sangue e acqua, segno che il sangue si era diviso, la parte solida dal siero, dalla parte più liquida. E questo processo avviene e richiede diverse ore. Per questo dicono gli scienziati, i medici, è proprio risalendo al Giovedì Santo, alla notte, diciamo, dell'agonia, che lì deve essere avvenuto l'infarto. Il cuore di Gesù che si spezza davanti al dolore delle colpe degli uomini che lui assume, fa proprie per espiarle davanti al Padre che è nei cieli. E dice nostro autore, provvidenzialmente l'ordine francescano fra i santi luoghi venerabili della Palestina consacrati dalla presenza del Salvatore, custodisce anche l'orto del Getsemani, dove è stato possibile erigere una splendida basilica a custodia della sacra roccia sulla quale Gesù pregò, agonizzò, sudò sangue. E chi non riconoscerà anche in questo un tratto della divina predilezione a favore dei figli di San Francesco? Santa Margherita Maria la Cocca ebbe inoltre da Gesù la missione di diffondere nella Chiesa il culto del suo Divin Cuore, culto che era già stato introdotto in qualche parte, specie in Francia, da San Giovanni Eudes, che fu il vero autore del culto liturgico ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Il Divino Sposo le volle dare come protettore, e nello stesso tempo come guida e modello, che la proteggesse nelle lotte che avrebbe dovuto sostenere per la gloria del suo cuore, proprio San Francesco. Infatti, il 4 ottobre, che è la festa di San Francesco del 1686, il Signore mostrò a Santa Margherita Maria in orazione la gloria incomparabile che gode in cielo questo gran santo e la potenza di intercessione che gli è stata data in favore dei peccatori, e particolarmente in favore dei religiosi decaduti dalla loro regolarità, cioè intiepiditi, inlanguiditi. Dopo avermi fatto vedere tutte queste cose, dice la santa, il divino sposo dell'anima mia mi diede San Francesco per guida, come pegno del suo divino amore, affinché mi guidasse nelle pene e nei patimenti che mi arriverebbero. Quindi dobbiamo anche noi affidarci a San Francesco perché ci aiuti a penetrare sempre più nell'amore del Sacro Cuore di Gesù, per offrire una giusta riparazione all'ingratitudine che riceve. La devozione al Cuore di Gesù rivelata al mondo non tardò a diffondersi rapidamente in tutta la Chiesa e i figli di San Francesco se ne fecero propagatori ardenti, in modo che l'umile religiosa di Paralemonial era appena scesa nel sepolcro che già due religiosi francescani istituivano due confraternite in onore del Sacro Cuore, una a Versailles e l'altra a Roma per interessamento di San Leonardo da Porto Maurizio. Ecco qui, la regola francescana viene appunto sottolineato come l'ordine francescano si è adoperato molto per la diffusione del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa approvò ben presto un ufficio del Divino Cuore e subito l'ordine francescano lo introdusse nella sua liturgia. Ma il secolo XIX doveva essere testimone di un nuovo e meraviglioso slancio delle anime verso l'amore infinito del cuore benedetto di Gesù. Alla vista dei dolori della Chiesa, dei mali senza numero che travalicavano la società, siamo in un periodo appunto in cui le varie nazioni tentano in qualche modo di sradicare la propria sudditanza alla Chiesa, al Papa, cercando di togliere ogni sentimento religioso, ogni attaccamento morale alla Chiesa, quindi al Vangelo, a Cristo. Ecco, quindi in questo momento in cui la Chiesa si trova in grande difficoltà, ecco che il cuore adorabile del Redentore diventa come il rifugio in cui trovare salvezza. Alla vista dei dolori della Chiesa e dei mali senza numero che travagliavano la società, i popoli credenti si sono orientati verso il cuore adorabile del Redentore come verso il loro ultimo rifugio. La Chiesa non poteva non incoraggiare e favorire a tutto potere queste salutari aspirazioni dei suoi figli. Cosicché, fin dall'anno 1856, Pio IX, a richiesta dell'Episcopato francese, estendeva la festa del Sacro Cuore a tutta la Chiesa. E nel 1875 il Pontefice mandava a tutti i vescovi del mondo una formula di consacrazione al cuore benedetto di Gesù, volendo che tutti i figli della Chiesa, pastori fedeli, si dedicassero a questo divino cuore, sorgente di vita e di salvezza. Predicate dappertutto, diceva Pio IX, la devozione al Sacro Cuore, e soggiungeva: essa salverà il mondo. L'ordine di San Francesco dato al mondo per riaccendere il fuoco sacro nei cuori tiepidi non poteva rimanere estraneo a ciò che avveniva nella Chiesa. Così che il 14 luglio 1874, nella circostanza del sesto centenario di San Bonaventura, il ministro generale, il servo di Dio padre Bernardino da Portocuraro, consacrava l'intera famiglia francescana al cuore di Gesù, indirizzando all'ordine intero una lettera nella quale prescriveva a tutte le comunità poste sotto la sua giurisdizione di leggere e di rinnovare ogni mese l'atto di consacrazione composto da lui stesso. Bello, no? Rinnovare costantemente la propria consacrazione al cuore di Gesù. Questa lettera ordinava che allo scopo di perpetuare la memoria di questa consacrazione in tutte le chiese dell'ordine francescano fosse dedicato un altare al cuore di Gesù e che nelle medesime si collocasse almeno una statua o un quadro, che il primo venerdì di ogni mese si praticasse una cerimonia espiatrice coram Santissimo Sacramento, cioè davanti al Santissimo Sacramento, e che in tutti gli anni si celebrasse la festa del Sacro Cuore con grande solennità. Ecco, il primo modo per propagare la devozione al cuore di Gesù è quello di viverla personalmente, in questo caso come famiglia francescana, ma in ogni famiglia cristiana bisognerebbe, ecco, alimentare la fede al cuore di Gesù, la pietà al cuore di Gesù, attraverso queste pratiche, per esempio mettendo un bel quadro in onore del Sacro Cuore nelle nostre case, nelle nostre famiglie, offrendo la comunione riparatrice i primi venerdì del mese e cercando, ecco, di diffondere come possiamo questa devozione anche a coloro che incontriamo. Il 14 luglio 1875, servo di Dio padre Bernardino da Portocuraro, ministro generale, convocava a parelemoniale numerosi figli e figlie di San Francesco per rinnovare questa consacrazione nel luogo stesso che fu testimone delle divine manifestazioni del cuore benedetto del Redentore. Nostro Signore, dice Santa Margherita Maria Lacocque, mi ha mostrato tesori di grazie e di amore per le persone che si consacreranno a rendere e a procurare al suo cuore tutto l'onore, tutto l'amore e tutta la gloria che sia in loro potere, ma tesori così grandi che sarebbe impossibile ridire. Ecco perché è importante, no? Che diffondiamo questa consacrazione, devozione, pietà al cuore divino di Gesù, perché ha riservato particolari grazie a coloro che la diffonderanno. O ella aggiunge: quanto è dolce morire dopo aver avuto una costante devozione al cuore di colui che deve giudicarci. Ora, per partecipare a queste preziose grazie promesse dal Signore a quanti abbracceranno questa devozione, i figli di San Francesco non mancheranno di adottare le pissime pratiche in uso nella Chiesa. E ogni francescano deve sentirsi obbligato a tener compagnia e a consolare il cuore di Gesù, continuando la dolce missione dell'angelo che si appressò a Gesù agonizzante nel Getsemani per consolarlo. Sia questo il nostro maggiore intento, consolare il cuore agonizzante di Gesù per meritare le sue divine consolazioni, ma specie nella nostra agonia. Bene, visto che abbiamo ancora qualche minuto, volevo proprio soffermarmi con voi sui simboli che troviamo nell'immagine del Sacro Cuore di Gesù, un'immagine che abbiamo detto dovremo collocare bene in vista nelle nostre case, affinché siamo richiamati soventi a innalzare il nostro cuore al Sacro Cuore di Gesù e ricambiarlo dell'amore con cui lui stesso per primo ci ha amati. Il primo simbolo che si trova nelle immagini del Sacro Cuore di Gesù sono i cosiddetti splendori, cioè quella luce che promana come da sottofondo dal cuore di Gesù. Io sono la luce del mondo. Dio è la luce vera. Ecco per qual motivo il suo cuore si rivelò e si dipinge raggiante come un sole. Esso è il cuore divino. Questi splendori dunque non dicono solo la bellezza di quel cuore, la grandezza, la santità. I santi hanno avuto tutti un cuore bello, santo, grande, eroico, ma i cuori dei santi non si dipingono fra gli splendori. Questa gloria è riservata al cuore dolcissimo di Gesù perché è il cuore di Dio. Questi splendori dunque ci rappresentano la divinità del Sacro Cuore. Ecco la prima cosa quindi che contempliamo nell'immagine del Sacro Cuore, la luce che promana come un sole perché quel cuore è un cuore non solo umano, ma è un cuore divino. Accanto agli splendori ci sono le fiamme che irradiano dal cuore di Gesù e che lo avvolgono. E dice un autore, gli splendori devono illuminare la mente che medita. Le fiamme, invece, devono accendere un cuore che sente, perché quelle fiamme ci ricordano e ci rappresentano l'amore infinito. Questo amore è la suprema beltà del cuore di Gesù. Le fiamme del cuore di Gesù simboleggiano l'amore di Gesù per la divinità. Quindi se lo splendore ci rimanda alla divinità del cuore di Gesù, queste fiamme ci rimandano alla sua umanità, tutta protesa, tutta infiammata dell'amore di Dio. Gesù che in quanto uomo vuole dare al Padre tutta quella gloria che gli uomini gli hanno sottratto col peccato. Gesù che si consuma di amore per il Padre e si consuma di amore per noi, ecco le fiamme consumatrici dell'amore di Cristo. Un altro simbolo che troviamo sul cuore di Gesù è la croce. Dopo gli splendori, dopo le fiamme, nel cuore dolcissimo di Gesù ci si presenta la croce, quasi bandiera sulla vetta di una roccia. E come un giorno fu vista sulla cima del Golgota, così ora si vede sulla vetta del cuore di Gesù. Questo è il terzo simbolo che Gesù nel suo cuore ci presenta e noi lo dobbiamo studiare per poterlo capire. È la sua bandiera, è la bandiera della sua milizia, della sua vittoria e della sua gloria. Bandiera della sua milizia, cioè bandiera della redenzione. La redenzione è la grande impresa di Gesù, è il carattere di redentore, è il suo proprio carattere. Egli per noi è tutto, è Dio, è Padre, è Monarca, è Pastore, è Amico, è tutto, ma è soprattutto è Redentore, perché la redenzione era la nostra primissima necessità. Con la sua croce egli ci redense, e non coi suoi miracoli, con la croce, non coi discorsi o con le preghiere, con la croce. La croce è la bandiera delle sue vittorie e la bandiera della sua gloria. E qual è la gloria più grande di Gesù? Non è forse di aver attirato a sé e alla sua Chiesa le nazioni pagane per farne il suo popolo e il suo regno? L'aveva predetto, avrebbe attirato gli intelletti a credere ai suoi misteri, le volontà a osservare la sua legge, le libertà ad accettare il suo giogo, i cuori ad amarlo, i fedeli a seguirlo. Per lui gli apostoli, per lui i martiri, per lui gli anacoreti nei deserti, per lui i monaci e le suore nei loro chiostri, per lui i santi con i loro eroismi e i martiri con i loro sacrifici. Ma come ha fatto e come fa Gesù a moltiplicare così i suoi seguaci? È la virtù della croce che ha formato il regno di Gesù, lo formò e lo conserva. Dunque la croce è la bandiera di gloria di Gesù. Non poteva Gesù rappresentarsi al mondo senza croce, gli è troppo cara, e la bandiera della sua milizia con la quale vinse il demonio e liberò le anime sue schiave, e la bandiera delle sue vittorie perché con la croce vinse e disfece il mondo e liberò il popolo dai suoi errori e violenze, e la bandiera della sua gloria perché con essa trasse a sé le anime e conquistò i cuori. E la croce ci ricorderà sempre come Gesù vinse i demoni con la redenzione, sconfisse il mondo col Vangelo, conquistò i cuori con la grazia. Il carattere principale di Gesù è quello di redentore. È Gesù che è venuto a salvarci dalla morte eterna. Quindi ecco il terzo simbolo, appunto, la croce. Quindi viene la corona. La corona del cuore di Gesù è l'emblema di Gesù Cristo Re. Sì, quella corona, benché di spine, è il segno caratteristico di Gesù Cristo Re, è il segno della sua divina sovranità. Pertanto egli, rivelandosi al mondo, doveva affermare e confermare la sua monarchia alta eterna, perché Gesù Cristo è Re assoluto, universale, eterno e divino. Oh, com'è ammirabile il regno di Gesù, questo regno è la Chiesa. Se noi guardiamo i sudditi, Gesù regna direttamente non sui corpi come i re, ma sulle anime e sui cuori, dove nessun conquistatore potrà mai stendere lo scettro. Ma questa corona Gesù la porta sul cuore, perché gli regna per via di amore. Non regna con la diplomazia, destreggiando e ingannando, non regna con la forza, spaventando i deboli e schiacciando i nemici, ma regna con l'amore. Egli ama e domanda di essere amato. Tutta la sua legge è l'amore. Ma la sua corona è di spine per ricordare a tutti in qual modo egli fondò il suo regno e come fu consacrato re della terra, cioè col sacrificio. La sua consacrazione pubblica, solenne e clamorosa si fece sul Golgota, il monte delle umiliazioni, del dolore, del sangue, del sacrificio e la reggia di Gesù, perché mentre gli altri re per farsi un trono oppure per conservarlo fanno morire sudditi, Gesù invece per salvare i sudditi sacrificò se stesso sul Calvario, dove il suo trono e la croce, il suo diadema, le spine, la sua porpora, il sangue, e le guardie e la corte sono i carnefici, i farisei, i suoi nemici e quel popolo ebreo che le ha rifiutato. Ecco la cerimonia della sua consacrazione reale, ecco la pompa in mezzo alla quale fu dichiarato re. L'altro simbolo del cuore di Gesù è la ferita. La ferita come immagine del dono supremo di sé. Gesù ha voluto donarci direttamente il cuore e questo dono ci fu dato sul Calvario per mezzo della lancia. Ci fu aperto per manifestarci pubblicamente l'amore che egli ha per la Chiesa e per ciascuno di noi. Noi dunque possediamo il cuore di Gesù, è l'ultimo dono fatto e confermato al mondo da Gesù, ma donandoci il suo cuore non è chiaro che ci ha donato tutte anche le altre ricchezze che in esso sono custodite e raccolte? Chi possiede una sorgente è padrone dei rivi e chi ha una miniera è il padrone dei diamanti che ci sono dentro. Gesù, lo Sposo Divino, dandoci il suo cuore, ci fa padrone di quei rivi di grazie, di quei tesori celesti, dei quali il Sacro Cuore è l'arca e la fonte. Ecco, prendoci il suo cuore, ci ha aperto tutti i tesori di grazia e di benedizione. Benché sia vero che la ferita del cuore di Gesù ha molti significati, è però certo che il primo che si presenta all'occhio e alla mente a chiunque lo mira è che il cuore di Gesù ferito è una mistica fonte. Guardiamo bene questo cuore ferito, ne sgorgò il sangue e l'acqua. Contemplato e invocato, esso è la sorgente di tutte le grazie. Ecco nel Sacro Cuore il mistico fonte del mondo cristiano, fonte salubre, che ci guarisce dalle nostre debolezze, povertà, infermità. Bene. Allora vogliamo in questa festa del Sacro Cuore di Gesù, contemplando l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, Gesù che ci offre il suo cuore, ecco, chiediamo la grazia di poter donare anche noi il nostro cuore a Lui come Lui l'ha donato a noi, di ricambiare il suo amore con il nostro amore, di offrire a Lui una giusta riparazione, con una vita davvero all'insegna dell'amore, degno dell'amore di Cristo. Bene, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, abbi pietà.